'Ndrangheta, ecco tutti i nomi dei boss scarcerati per l'emergenza Covid-19. Nell'elenco letto dall'Espresso i pezzi da 90 della mafia calabrese. Narcotrafficanti ai domiciliari e autorizzati per 2 ore/giorni a uscire per accudire gli animali. Altri finiti in storie di trattative parallele con pezzi dello Stato. Il fratello del capo dei capi dell'organizzazione. Il boss della Lombardia. E quelli implicati nei sequestri di persona degli anni 80-90. Di Giovanni Tizian, 07 maggio 2020. Oltre 40 i detenuti di 'Ndrangheta scarcerati. Boss, colonnelli, soldati semplici, complici del sistema. Nomi pesanti, con condanne definitive o in attesa di giudizio. Giovani, leve o anziani padrini che hanno attraversato la storia criminale della mafia calabrese. Scorrendo l'elenco riservato del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, una cosa è certa, le disposizioni dell'emergenza Covid-19 hanno garantito alle cosche di 'Ndrangheta di rimpolpare i ranghi con pezzi da 90 della gerarchia mafiosa. Tralasciando le polemiche e i giudizi di valore sulle scarcerazioni, c'è da fare una premessa, tutti, nessuno escluso, hanno diritto alle migliori cure. L'antimafia si pratica con i codici e seguendo la Costituzione. E non brandendo clava. È interessante, però, partire dai nomi. Molti dei quali condannati in via definitiva. Altri invece in attesa di giudizio. Cominciamo allora da questo piccolo esercito fino a poco tempo fa recluso e da qualche settimana a casa dopo che i tribunali di sorveglianza gli hanno concesso i domiciliari sulla base del rischio contagio da coronavirus. Scorrendo l'elenco troviamo la geografia criminale della 'Ndrangheta. Dalla Calabria fino alle Alpi, passando per la capitale. Dalle anguste celle dei reparti alta sorveglianza, un gradino sotto al più temuto 41 bis, alla gabbia domestica, nei regni, cioè dove un boss esprime tutto il proprio potere senza doversi neanche spostare dalla poltrona. I provvedimenti di scarcerazione sono diversi, alcuni prevedono delle cautele disponendo, per esempio, l'uso del braccialetto elettronico, altri invece lasciano la massima libertà anche a figure centrali nello scacchiere del sistema criminale. C'è da scommetterci, quanti padrini affiancheranno alla fede per la Madonna e San Michele Arangelo la devozione per quel virus chiamato Covid che gli ha concesso di lasciare gli spazi inumani della galera, solo il tempo darà il responso. Il narco e gli animali, il caso di Sebastiano Giorgi, classe 67, è l'emblema di questo caos giurisprudenziale che ha provocato polemiche a non finire, sulla base di cosa vengono scarcerati i boss, va dato a tutti il braccialetto elettronico, che tipo di vigilanza va prevista, insomma, grande confusione e poche linee guida certe. Giorgi è affiliato all'omonima cosca conosciuta anche con il nomignolo Supera. La sua carriera è scritta nelle sentenze che lo hanno condannato in via definitiva a 21 anni per traffico di droga e di armi, in ossequio alle disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19, gli è stato concesso il 23 marzo scorso di trasferirsi nella sua San Luca, il paese dell'Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, riconosciuto dagli affiliati di tutto il mondo come la mamma della 'Ndrangheta. Dalla massima sicurezza del carcere di Sassari al luogo in cui tutto è cominciato. Il narcoboss della 'Ndrangheta è però più fortunato di altri. Chi ha disposto la scarcerazione non ha previsto particolari obblighi, anzi, all'Espresso risulta, infatti, che oltre a non dover indossare il braccialetto elettronico, potrà, con un permesso giornaliero, assentarsi 2 ore. Un permesso valido non per prendersi cura di un familiare ammalato o in difficoltà, ma per prendersi cura degli animali alle pendici della montagna. Si spera dotato di mascherina. Sarà l'occasione giusta per scambiare 2 chiacchiere con l'attuale boss del paese. Perché no, dai sequestri agli affari San Luca si ripopola grazie all'emergenza Covid-19. Anche grazie all'arrivo di un padrino della vecchia guardia 'ndranghetista tuttavia ancora molto influente, Francesco Mammoliti, classe 1949, colonnello della famiglia che porta il suo cognome conosciuta anche con l'alias Fischiante. Un'autorità a San Luca, i Mammoliti, Fischiante. Don Ciccio Mammoliti è stato coinvolto in numerose vicende giudiziarie, era un boss della famigerata anonima sequestri. Il suo nome, infatti, lo ritroviamo nelle inchieste sul sequestro di persone dell'ingegnere Carlo De Feo. Tra le doti di Don Ciccio quella di farsi passare per morto. 20 anni fa un'inchiesta iniziata sulla dichiarazione del nipote venne archiviata per morte del reo. Ma lui stava benissimo, tanto che dopo aver scontato la pena e rimesso ai domiciliari non è sceso dal trono. Poi un'altra inchiesta, il carcere. E ora di nuovo i domiciliari. Il gordo e quella trattativa dopo Duisburg a San Luca è tornato anche Antonio Romeo, detto il gordo. Narco della 'ndrangheta di primissimo piano. Contatti internazionali con emissari dei cartelli colombiani di Medellin e una condanna definitiva a 17 anni per traffico di droga. Il nome del gordo spunta in una vicenda mai chiarita di una presunta trattativa per l'arresto dell'allora latitante Giovanni Strangio, super ricercato, poi catturato in Olanda per la strage di Ferragosto 2007 a Duisburg, in Germania. Una trattativa che sarebbe stata condotta da un carabiniere, un avvocato e il parroco Don Pino Strangio di San Luca. Il gordo all'epoca latitante doveva essere una pedina di scambio in uno scacchiere di favori e cortesia per poi arrivare il ricercato del momento, il killer di Duisburg. Vicenda che non ha avuto alcun risvolto penale, ma gli atti sono stati depositati nel più importante processo ai clan di Reggio Calabria in corso in questo momento nella città dello Stretto, dove nel frattempo è tornato Demetrio Serraino, nato nel 47. Fratello di Don Ciccio Serraino, tra i padrini più influenti della vecchia 'ndrangheta. Il fratello del capo dei capi e del gotha della mafia calabrese fanno parte anche di Morabito, guidati da Giuseppe Morabito, detto Utira Dritto Rietnuto, uno dei capi supremi della 'ndrangheta. Suo fratello Rocco, detto Upilusu, il peloso, è tornato a casa a Africo. Il gruppo del Tira Dritto ha ramificazioni all'estero e in Lombardia, dove vanta business illegali, ma soprattutto legali, sono stati i primi a infiltrare l'ortomercato di Milano. I Tira Dritti sono imparentati con il latitante e narcotrafficante Rocco Morabito, evaso dal carcere uruguaiano dopo l'arresto che aveva firmato una fuga che durava da anni. Con Rocco Upilusu è uscito dalla massima sicurezza anche il suo braccio destro, Domenico Antonio Moio. La coppia, seppure a distanza, si è riformata. Chi ha lasciato il carcere per i domiciliari è anche Pasquale Lombardo, di Brancaleone, in attesa di giudizio, è stato arrestato in un'inchiesta sulle nuove leve della mafia calabrese. Ha ritenuto un vero capo dagli inquirenti. E negli atti di quell'inchiesta un episodio, tra gli altri, indica quanto conta la sua presenza fisica sul territorio. Con il fratello e i sodali organizzano una vera e propria caccia all'uomo per scovare un rapinatore e fargliela pagare per aver violato il territorio. Gli uomini dei Piromalli, pure la piana di Gioia Tauro si ripopola di boss al tempo del Covid. È tornato a casa Domenico Longo, 53 anni, condannato per associazione mafiosa, è considerato il reggente dell'Andrina Longo di Polistena. E sempre di queste zone è anche Vincenzo Bagalà, che però è in attesa di giudizio, secondo i PM è soggetto di massima fiducia dei Piromalli, del gotha della 'ndrangheta dunque. Della stessa famiglia è anche Domenico Pepe, adesso ai domiciliari grazie alla pandemia. I boss del nord, risalendo la penisola, arrivamo in Lombardia, nella regione che più di tutte ha pagato un prezzo altissimo per la pandemia. Anche qui ci sono state scarcerazioni nell'ambiente alto della 'ndrangheta. Tra questi c'è Pio Candeloro, 56 anni, detenuto a Siena, capo della cosca di Desio e personaggio centrale nelle dinamiche della 'ndrangheta lombarda, quella svelata dalla maxi inchiesta Crimine Infinito del 2010. Altro nome eccellente è Domenico Natale Perre, uno dei sequestratori dell'imprenditrice Alessandra Sgarella. Boss originario di Platì, il paese da cui sono partite le cosche per Barbaro Papalia per conquistare il mondo, da Bucinasco in Lombardia fino in Australia. Non sono i soli, ci sono altri lombardi delle 'ndrine scarcerati, Saverio Catanzariti e Alfonso Rispoli. E c'è pure Leonardo Priolo della cosca di Mariano Comense, profondo nord, come l'Emilia, dove uno dei capi del gruppo legato alla potente cosca Arena di Isola Capo Rizzuto è uscito dal carcere e si trova ai domiciliari, Paolo Pelaggi. Dall'inchiesta sugli affari di Pelaggi, l'architetto di una truffa carosello milionaria, è nata l'inchiesta a Emilia, tra le più importanti indagini contro la 'ndrangheta settentrionale. Il gruppo di Pelaggi è stato condannato oltre che per il business delle truffe anche per aver messo una bomba davanti all'Agenzia delle Entrate di Sassuolo, che si era permessa di interferire sugli affari oscuri del clan. L'elenco dei nomi che compongono l'esercito delle 'ndrine fuoriuscito dai penitenziari è ancora lungo. Sono storie di soldati e gregari, di giovani che gestiscono piazze di spaccio enormi come quella di San Basilio a Roma. Tutti uniti dal silenzio, nessuno che tradisce i capi. Fedeli a Mamma Santissima che li hanno arruolati. L'altro virus. Così le mafie assalteranno l'economia italiana. Il lockdown non è stato un affare per i clan, ma sono pronti a ripartire, tra traffici di cocaina sfruttando la tecnologia, business nella sanità privata e shopping di aziende in crisi. In Italia, ma anche nel resto d'Europa di Federico Marconi e Giovanni Tizian. 17 aprile 2020. Il coronavirus e l'emergenza. Il silenzio e il caos. Eccoli gli alleati perfetti delle cosche, il concime che darà vigore alla malapianta mafiosa nell'economia tramortita dalla crisi sanitaria. Certamente con il lockdown alcune filiere illegali, lo spaccio di droga per esempio, hanno risentito del blocco e la gestione dei latitanti si è fatta più rischiosa. Ma i clan guardano avanti al mondo dopo la pandemia da Covid-19. Ridono e sognano lauti profitti osservando le macerie, che questa volta non sono accumuli di pietre e cemento come dopo un sisma. Sono detriti sociali ed economici di aziende sane sull'orlo del fallimento di interi settori economici in sofferenza di liquidità di famiglie impoverite e perciò ricattabili. Chi è ostaggio dei bisogni è facile preda delle richieste dei clan dall'acquisto di voti per le prossime elezioni all'offerta di lavoro nero o illegale. L'attenzione dei reparti investigativi è massima. La Procura Nazionale Antimafia guidata da Federico Cafiero De Raho coordina il monitoraggio, pronta a cogliere i segnali di questa strategia. Al momento gli occhi sono puntati sui comparti economici che la pandemia non ha frenato, la filiera agroalimentare, l'approvvigionamento di farmaci e di materiale sanitario, il trasporto su gomma, i servizi funebri, le imprese di pulizia, la sanificazione e lo smaltimento di rifiuti. Settori in cui l'impronta delle cosche era già visibile prima del contagio. Emergenza senza regole. Non c'è stata catastrofe nazionale a cui non è la speculazione mafiosa. Dal terremoto dell'Irpinia a quello dell'Abruzzo passando per l'Emilia. Lo stato di emergenza indebolisce e in alcuni casi sospende le procedure antimafia. Cosa accadrà con la pioggia di miliardi destinati dal governo alla ripresa economica? È necessario che la deburocratizzazione dell'assegnazione dei finanziamenti pubblici si accompagni a un potenziamento di controlli successivi, spiega Giuseppe Borrelli, procuratore capo a Salerno, che permettano il recupero di quelli finiti in mani criminali. Sono necessarie regole precise che escludano dalla possibilità di beneficiare di questo flusso enorme di denaro soggetti che abbiano dimostrato in passato di essere interlocutori inaffidabili della pubblica amministrazione. Inoltre, avverte Borrelli, il superamento dei vincoli burocratici e del sistema dei controlli è stato sempre utilizzato da una certa parte degli apparati tecnici della pubblica amministrazione per avvantaggiare interessi privati che finiscono molto spesso per coincidere con veri e propri sistemi criminali. E i boss al 41 bis potrebbero riuscire a sfruttare l'emergenza coronavirus. I governi Berlusconi hanno vissuto di stati di emergenza. L'insofferenza per le regole, per i controlli, visti come nemici supremi della ripresa. Il leader della Lega Matteo Salvini ha invocato la sospensione del codice degli appalti, la fine di ogni lacciuolo in nome della semplificazione fatta di condoni, pace edilizia e fiscale. In pratica maglie larghe per i furbetti e per gli imprenditori delle cosche. Il rischio è che si aprano autostrade per chi vive di scorciatoie. Anche nella sanità alla presa con il Covid, ora che alcune regioni hanno coinvolto i laboratori medici privati per l'analisi dei tamponi che diagnosticano la positività o meno al virus. Nessun bando, ma solo avvisi pubblici degli assessorati. Così si riducono all'osso i tempi di ingaggio, ma anche le verifiche sulla proprietà delle strutture, un segmento della sanità spesso finito al centro di inchieste della magistratura antimafia. Al momento non sono emersi collegamenti con le cosche. Gli investigatori stanno monitorando, anche perché la sanità è tradizionalmente un settore strategico per Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra. Mafie che hanno a disposizione imprenditori nelle cliniche private, ma anche boss e affiliati laureati in medicina e farmacia. I farmaci, appunto, Le ultime indagini della magistratura mostrano l'intraprendenza dei padrini, soprattutto della 'ndrangheta, nel commercio di medicinali, investimenti in farmacie delle grandi città e società in paradisi fiscali. Secondo il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, la 'ndrangheta privilegerà nell'immediato una strategia conservativa, che definisce di ordinaria operosità silente, mirata a mantenere inalterato il peso della struttura criminale nei settori tradizionali in cui è inserita da alcuni decenni, tra i quali rientra l'ambito sanitario e i servizi collegati. Voti in saldo. La crisi sanitaria acuirà le disuguaglianze. I poveri saranno sempre più poveri, e i welfare paralleli si rafforzeranno, soprattutto nei quartieri delle città dove la presenza delle cosche è capillare. La spesa a domicilio organizzata dai clan, come accaduto al quartiere Zen di Palermo, è solo uno dei segnali. Alla base c'è l'offerta di lavoro nero che le mafie offrono sul territorio. Le cosche operano come agenzie interinali, raccattano braccia per conto di imprenditori rispettabili, che con il blocco delle attività sono stati costretti a chiudere bottega e cantieri. Questa massa di persone rimasta senza paga dipenderà dall'offerta dei capi mafia. I loro diritti saranno barattati con favori concessi dai clan. Anche le famiglie in difficoltà, i lavoratori in nero e stagionali potrebbero rappresentare un'ulteriore utenza come nuova manovalanza a basso costo. La miseria è un moltiplicatore di ricattabilità, ha scritto il capo della polizia Franco Gabrielli in una lettera inviata ai 194 paesi che aderiscono a Interpol. Le cosche provvederanno al sostentamento dei disoccupati, offriranno la spesa ai più bisognosi. Poi passeranno all'incasso. Per esempio in campagna elettorale, il voto avrà un prezzo anche dopo la pandemia. Le competizioni per scegliere i governatori delle regioni sono state spostate a data da destinarsi. Di certo, però, si svolgeranno in un'Italia cambiata, prostrata, più povera. E al sud del voto i diritti costeranno ancora meno. L'azzardo in quarantena. Il lockdown imposto dal governo per limitare i contagi ha fermato l'attività delle sale slot e delle sale bingo. Le puntate dei giocatori si sono così spostate sui giochi online. Basta un clic sul proprio smartphone per giocare centinaia di euro in pochi minuti comodamente seduti sul divano. Parliamo di un giro d'affari che prima della pandemia valeva circa 110 miliardi l'anno, quasi il 6% del PIL. Troppi soldi per non destare l'interesse delle mafie. I clan mafiosi si sono ritagliati una posizione di predominio rispetto agli operatori del legale, ha scritto la direzione investigativa antimafia nell'ultima relazione. Ma con la chiusura delle sale da gioco voluta dal governo, il business delle scommesse si sta spostando su internet, secondo le stime della GAN, fornitore di quasi il 50% dei maggiori operatori di gioco italiani. Dall'inizio dell'anno le attività di gioco online sono cresciute del 8,4% rispetto al 2019. Dopo la chiusura della prima zona rossa a febbraio, l'incremento è stato del 13,9%. La crescita maggiore è quella del poker, dove sono stati spesi 78,1 milioni di euro nei primi tre mesi del 2020. Avviso pubblico, l'associazione antimafia che riunisce gli enti locali è stata la prima a lanciare l'allarme sull'aumento del gioco online. A fronte di 408 siti legali che operano in Italia con concessione dei monopoli, nel solo 2018 ne sono stati bloccati 1042 illegali. Si legge nel vademecum pubblicato dall'associazione. Quasi tutti erano gestiti dai manager dei clan, spesso con base a Malta o in Romania. Droga e pandemia. Se con il gioco d'azzardo continuano a fare soldi, le mafie potrebbero avere qualche problema con la gestione dei latitanti. La pandemia, infatti, ha provocato un cortocircuito nella gestione di alcuni ricercati. C'è chi è stato catturato nei giorni del lockdown, e altri più blasonati che temono di fare la stessa fine. Con le strade vuote e i posti di blocco triplicati è più facile individuare i vivandieri che devono prendersi cura dei boss in fuga. Chi ha bisogno di cure quotidiane è Francesco Pelle, Ciccio Pakistan. Il capo clan calabrese vive in sedia a rotelle ed è scomparso dai radar per la seconda volta in 10 anni. Sarà difficile per lui fare a meno dell'assistenza dei fedelissimi. Anche se non nell'immediato, il business più florido per le cosche potrebbe subire qualche rallentamento, la droga. I paesi da cui importano non sono ancora stati colpiti duramente dal coronavirus. Così la produzione continua, come anche il trasporto via mare, al momento sono bloccati solo alcuni canali. Nei porti italiani e spagnoli in questi giorni è tutto fermo, ma non in quelli di Belgio e Olanda. Abbiamo riscontrato che da Rotterdam e Anversa la cocaina continua ad arrivare e a uscire, racconta all'Espresso Stylian Cortese, comandante del gruppo operativo antidroga di Roma della Guardia di Finanza. Seppure i traffici dovessero interrompersi, la droga non mancherebbe per almeno 3 mesi. Ci sono tonnellate stoccate, 5-6 solo intorno alla capitale. Chi ha depositi sarà più rapido a ripartire, in piena pandemia a Gioia Tauro, in un terreno della Cosca Mole, la polizia ha scovato oltre 500 kg di coca. E di certo non è l'unica riserva immagazzinata dalla 'ndrangheta. Il problema principale è quello delle trattative per nuove importazioni. I trafficanti, se l'epidemia andrà avanti, non potranno che affidarsi alla tecnologia e alle comunicazioni criptate, continua Cortese. Dispositivi all'avanguardia che negli ultimi anni i narcos che operano in Italia hanno cominciato a esportare nel mondo, spesso vantandosene. Non si ferma nemmeno lo spaccio. Il via vai nelle piazze è diminuito, gli introiti sono calati, ma i pusher non smettono di vendere. Se sono aumentate le consegne a domicilio dei servizi di e-commerce, sono aumentate anche quelle degli spacciatori. La contravendita avviene per messaggio, ma anche nei parcheggi dei supermercati o in fila per la farmacia. L'epidemia è un'occasione per chi vende stupefacenti, sono tagliati peggio e i prezzi aumentati, conclude Cortese. Basta un click. La droga arriva direttamente a casa anche attraverso i market del dark web. Bastano pochi click per farsi spedire con metodi sicuri cocaina, eroina, mdma, metanfetamine, LSD. Negli ultimi mesi gli annunci di stupefacenti sono aumentati, soprattutto quelli in corona sale, con i venditori che invitano a affrettarsi per comprare al solito prezzo prima che aumenti per via dell'epidemia. I black market sono 25, tra cui il più gettonato è l'Empire. E ci si trova di tutto, non solo droga, ma anche armi, documenti e banconote false, prestanome di conti corrente, codici di carte di credito, medicine. Questi market online non sono direttamente gestiti dalle mafie, ma li utilizzano, senza dubbio, le armi e la droga non possono che essere fornite che da loro, dichiara Giovanni Reccia, comandante del nucleo tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza. Lo scorso novembre le indagini delle Fiamme Gialle hanno portato alla chiusura di uno dei più importanti mercati del dark web, il Berlusconi Market, e all'arresto dei 3 ragazzi italiani tra i 19 e i 25 anni che lo gestivano. Il giro d'affari dei market è oltre 180 milioni di euro l'anno, tanti soldi che fanno gola organizzazioni criminali. Se durante la pandemia registriamo una diminuzione dei fenomeni illeciti di strada, le autostrade del dark web sono diventate vie privilegiate dalle mafie finanziarie legate principalmente ai traffici di droga, di armi e di esseri umani. La criminalità organizzata investe moltissimo nelle nuove tecnologie, ha scritto Franco Gabrielli nella lettera all'Interpol. Da fine febbraio sui market sono spuntati gli annunci di chi vende clorochina, l'antimalarico in via di sperimentazione per combattere il Covid-19, 50 pillole in media costano l'equivalente di $60 in bitcoin, ma gli annunci più presenti sono quelli di chi vende mascherine di ogni tipo. I prezzi variano dai $2 per una chirurgica ai 5-6 per l'FP2 e l'FP3. Più ne compri, meno paghi, e ne abbiamo quante ne vuoi, ma affrettati perché gli ordini sono tantissimi, spiega uno dei venditori contattati dall'Espresso. Il marchio c'è non manca, rassicura un altro mostrandoci le foto. Poi puoi rivenderle al triplo su eBay o Craigslist, precisa un terzo. La spedizione, anche in 2 giorni, assicurano. Da dove? Cina, Belgio e Stati Uniti. Il bazar delle aziende. Che il futuro sia pieno di insidie lo dicono i numeri. Prendiamo il settore turistico alberghiero, pezzo pregiato della nostra economia. Il lockdown porterà a un crollo del fatturato delle SRL del settore, 72.748 società che nel 2019 hanno fatturato 37,8 miliardi di euro, pari a 16,7 miliardi di euro, secondo le stime del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti. I clan hanno inquinato da tempo questo settore e non avranno difficoltà a intercettare le aziende moribonde. A quel punto sarà sufficiente mettere sul piatto un'offerta decente in contanti per rilevare un vecchio albergo a gestione familiare e trasformarlo in un 5 stelle di massa. La criminalità organizzata sarà in condizione di poter rilevare numerosi rami di impresa in crisi. Si pensi alla situazione disperata in cui numerose imprese del sud verranno a trovarsi al termine di una stagione turistica che vedrà verosimilmente l'assenza di tutta la clientela straniera, spiega il procuratore Borrelli. Il denaro liquido di cui sono in possesso le mafie aspetta solo di essere riciclato, cioè ripulito dalle croste dei traffici. L'enorme pericolo che corre l'economia legale è collegato proprio al desiderio delle più evolute componenti mafiose di dare attuazione all'ambizioso, ma purtroppo realizzabile, progetto di dar vita ad un vero e proprio sistema bancario parallelo a quello legale, osserva Giuseppe Lombardo. Anche per gli imprenditori della movida sarà un tracollo, locali notturni, pub, discoteche. Per i boss l'occasione di monopolizzare un settore in cui erano già forti e ghiotta. Lo stesso vale per l'edilizia, il trasporto, l'agroindustria. Ambiti ampiamente controllati dai clan, che rischiano di essere monopolizzati. Per arginare quello che sarà un assalto silenzioso, l'unica strada è obbligare le banche a prestare denaro con più facilità, e vigilare sulla destinazione dei fondi pubblici destinati alla ripresa. Per farlo, è necessario coinvolgere i prefetti, il loro ruolo nel monitoraggio delle aziende è stato fondamentale per la ricostruzione post-sisma in Emilia e per altre situazioni in cui le mafie hanno tentato di inserirsi. Hanno bloccato centinaia di aziende sospette, sostiene Lucia Musti della Procura Generale di Bologna alla prese con l'appello del maxi processo contro la 'ndrangheta emiliana, dibattimento sospeso per Covid. La mafia si mimetizza, difficilmente spara, entra nell'impresa sana e se la prende, chiosa Musti. Europa in vendita. Chi crede che sia una questione solo italiana, però, sbaglia di grosso. La crisi economica riguarderà tutta Europa. Germania, Olanda, Belgio, Francia e Spagna sono i territori in cui la 'ndrangheta calabrese ha investito centinaia di milioni di euro. E sfrutta intensamente i porti di Rotterdam e Anversa, i collaboratori di giustizia raccontano di squadre di operai all'interno degli scali che garantiscono l'esfiltrazione della cocaina. Gli ultimi dati investigativi rivelano la presenza di oltre 600 affiliati alle mafie nella sola Germania. Un esercito di boss e imprenditori radicati da tempo nel tessuto nord europeo. Qui a partire dagli anni 80 i padrini della 'ndrangheta dell'Aspromonte sono diventati proprietari occulti di alberghi, ristoranti, locali e discoteche. Hanno dislocato le proprie basi nei Länder al confine con i Paesi Bassi. In un rapporto di qualche anno fa del BKA, l'FBI tedesca, sulla 'ndrangheta in Germania i detective elencavano centinaia di locali in mano alle cosche di San Luca sparse tra Lipsia, Duisburg e Berlino. Il metodo di infiltrazione nell'economia locale analizzato nel documento è identico a quello usato nel nostro paese, l'acquisizione di società pulite per riciclare le ricchezze del narcotraffico. Con una differenza rilevante, il sistema giudiziario tedesco non è in grado di intercettare queste presenze economico-finanziarie considerate in fin dei conti come normalissimi investimenti. Denari che non destano particolare allarme sociale. È arrivato il momento di uniformare le legislazioni degli Stati dell'Unione, dando vita ad un vero codice antimafia europeo per una evoluta ed efficace azione di contrasto che possa spingersi oltre i tradizionali ambiti territoriali e beneficiare sempre più del ruolo riservato all'Eurojust, l'Agenzia dell'Unione Europea per la Cooperazione Giudiziaria Penale, riflette Giuseppe Lombardo, che prosegue. Il territorio, nel prossimo futuro, sarà sempre meno elemento caratterizzante delle condotte associative di tipo mafioso. La 'ndrangheta del terzo millennio spingerà sempre più verso evolute forme di globalizzazione criminale, che troveranno attuazione attraverso la diffusione su scala mondiale di modelli culturali deviati, idee criminali e stili di vita propri delle realtà locali di origine. Ecco la contaminazione mafiosa di cui bisogna aver paura. Mi preoccupa una comunità internazionale che dimostra ancora di non aver capito appieno che l'operatività del sistema mafioso non è soltanto un problema dell'Italia,